Nella vita si arriva a momenti che sono decisivi. La scelta matrimoniale, la scelta di vita di consacrazione religiosa, l'affrontare una malattia o l'affrontare la morte di una persona a cui volevamo bene. Sono questi alcuni di questi momenti cruciali. E perché cruciali? Perché cruciali? Perché sono quelli in cui il divino si inserisce nell'umano. Perché l'eterno si inserisce nel temporale. Perché la grazia si inserisce nella nostra natura, nella natura. E il Vangelo ci aiuta a fare spazio a questa irruzione del divino nella nostra vita, perché non è facile essere pronti quando Dio ci viene a chiedere qualche cosa di nuovo, non è facile. L'uomo è sempre pronto a prendersi quanto non gli appartiene e a scansare ciò che deve fare. È così che noi ci siamo portati verso il Vangelo, ove anche per i farisei è arrivato uno di questi momenti decisivi. Il divino che irrompe nell'umano. Ma proprio perché la testa dei farisei, in questa testa c'è confusione, ecco che questa confusione dei farisei provoca la reazione di Gesù e la precisazione nelle parole di Gesù. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. È un facile mestiere quello di cogliere uno in fallo nelle sue parole. Vero che è un facile mestiere, vero? Lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Non c'è volgare delatore che non sappia farlo. I politici meglio di qualunque avversario. Gli operai meglio dei loro padroni. I discepoli meglio dei loro maestri e i fedeli meglio del loro clero. Ecco perché i farisei incaricano i loro discepoli con l'accompagnamento dei soliti rinnegati, gli erodiani, di chiedere a Gesù se era lecito o no pagare il tributo a Cesare. Così salvano la faccia e si procurano delle preziose testimonianze contro chi devono condannare. Però dobbiamo dirlo, perché la cosa è davvero dinanzi ai nostri occhi. Come li hanno imboccati bene. Maestro, sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo verità, tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno, dunque di a noi il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Imboccati proprio per bene, né una parola in più né una parola in meno. La stessa introduzione, che può parere un elogio di convenienza, è un misurato riconoscimento di quelli che tutti potevano vedere nel Signore. Noi sappiamo che sei verace, che insegni la via di Dio secondo verità e quindi non badi a nessuno perché non guardi all'apparenza delle persone, quindi neanche dinanzi a Cesare, di cui tutti hanno paura. E certo, Gesù non ha paura ad insegnare la verità secondo Dio, non ha paura. E quando si ha paura che si incominciano a tacere determinate cose, che ci si mette a fare delle preferenze, che si favoriscono le ambizioni di chi è più forte, la paura favorisce certi giochi e Dio lo si lascia in panchina. L'interesse prima della coscienza, la felicità prima della morale, la superstizione o la magia prima della fede, l'opportunità prima della coerenza, il chiasso prima della verità. Quanti sforzi, ma Dio non è al nostro fianco. Dio non si impegna a portare avanti l'inganno, o la superstizione, o l'egoismo. Allora, Gesù è così, non ha paura ad insegnare le vie di Dio secondo verità. Insegna con la tranquillità dell'animo che è frutto di una libertà interiore, quindi non fa confusione quando insegna la verità su Dio. Ed ecco che sbuca qui un primo atteggiamento. Qualche volta ci siamo trovati nell'imbarazzo di essere stati usati per calcoli di cui proprio ci hanno voluto tenere all'oscuro. Tu che sei svelto a fare i mestieri, dai, che cosa ti costa andare lì a metterci la faccia e farmi questo piacere? Tu che parli bene, che cosa ti costa intortarmi la tal persona? Tu che hai il coltello dalla parte del manico, dai, che cosa ti costa farmi piazza pulita del tale che mi dà fastidio? Tu che sei amico di... dai, che cosa ti costa farmi una raccomandazione per saltare tutta la fila? Il Vangelo ci dice che per sottrarci alla manomissione e agli arbitri umani non c'è che da mettersi dalla parte di Dio. Dio il più forte di ogni uomo, di ogni raccomandazione. Cesare compreso, più forte. Questa è la caratteristica di Gesù. Lui si è messo dalla parte di Dio, il più forte di ogni uomo, Cesare compreso, più forte di quell'impero che l'ha portato alla croce. E parliamo del momento decisivo, quello dove il divino fa irruzione nell'umano. Rendete a Cesare quello che è di Cesare. e a Dio quello che è di Dio. Voi sapete che nel mondo pagano c'era la convinzione che tutto l'uomo è da mettere sotto l'impero dell'uomo, avendo fatto di Cesare un Dio. La vita di un uomo apparteneva a Cesare. Il futuro di un uomo era in riferimento al servizio reso a Cesare. E la tranquillità di un uomo era subordinata al far silenzio dinanzi a qualsiasi legge imposta da Cesare. Ma qui, dove è finita la grandezza, la dignità dell'uomo? La persona non è libera finché sta sotto i capricci di un Cesare che fa il bello e il brutto tempo. Ed eccolo qui, il momento cruciale. Dio è sovra ogni uomo, perché Lui solo è grande e Lui solo resta e a nessuno può essere dato quello che unicamente è di Dio. E quelle cose che possono essere date all'uomo non gli devono essere date in un modo che non convenga al diritto che Dio si è riservato su ogni cosa. L'omaggio, l'onore, la devozione, l'obbedienza che io rendo all'uomo non si ferma all'uomo in quanto tale, ma in quanto egli rappresenta Dio o una funzione di Dio. La pace, la giustizia, il bene, la libertà, la felicità superano ma di tanto le piccole realtà politiche, istituzionali, nazionali che le incarnano. Perché? Perché sono doni di Dio messi in mani laboriose di uomini, perché questi li abbiano a trafficare, li abbiano a servirli al meglio. Ebbene, in questa prospettiva, la parola di Dio che cosa ci sta mettendo dinanzi? Che coloro che hanno in mano i doni di Dio non comandino qualcosa che sia in contrasto con la verità di Dio e con la legge di Dio. Nel qual caso l'uomo di fronte a chi che sia riprende la sua libertà in forza del precetto evangelico: meglio obbedire a Dio che agli uomini. Non è un comandamento comodo, perché Dio è lontano e l'uomo è assai vicino, ma per chiunque sente di non farcela più a confessare l'aridità di una ideologia, la povertà di una politica, la tirannia di un potere, non c'è altra via. Perché coloro che governano e che si dimenticano di avere ricevuto da Dio il proprio ufficio non possono andare più in là della deludente scenata di interessarsi delle monete del tributo a costo di sferzare l'uomo anziché servire l'uomo nel suo bisogno di pace, di giustizia, di lavoro, di salute, di bene, di libertà. E anche per noi si tratta di un momento decisivo. Chi è Cesare? Solo lo Stato, il potere, con il suo pantheon di facce note? Ma noi forse non facciamo parte di questa società. Allora ci aspetta di dare qualcosa. Non ci basterà più dire: tu che cosa pensi del nostro mondo? Ma di domandarci: io che cosa do alla società? Che cosa faccio per rammendare questo nostro paese dove io ho la ventura di vivere e di esistere? E se Cesare sbaglia, il mio tributo sarà correggerlo. E se ruba, gli porterò il tributo della coscienza che gli ricorda i suoi doveri. Oggi è la giornata missionaria mondiale e benvengano questa giornata di preghiera e questa giornata di aiuto per tutti quanti stanno lavorando e dando tutta la loro esistenza per il regno di Dio. È bello, no, accorgerci della forza che esiste in questi cuori, che anima questi cuori che si aprono all'annuncio del Vangelo. E il tema di questa giornata missionaria è: annuncia Cristo per far vivere il mondo. E guardate che è bello, no, che ci ricordiamo di questo. Noi non annunciamo parole, noi non annunciamo un libro chiamato Vangelo, ma annunciamo la persona che amiamo. Annunciamo che Gesù Cristo è il Signore, è il vivente, è il risorto, è la vita dell'uomo ed è un bene così grande che questo bene noi lo abbiamo incontrato e ci ha cambiato la vita. Ed è qui che metto un semplice accenno su Paolo VI, che Papa Francesco questa mattina beatificherà nella messa di chiusura del Sinodo straordinario dei Vescovi sulla famiglia in piazza San Pietro. Montini, un Papa che ha messo al centro della sua missione petrina di portare Gesù Cristo, la buona notizia di Gesù Cristo, Salvatore dell'uomo. Quando fu eletto pontefice il 21 giugno del 1963, prese il nome di Paolo, questo nome per indicare il suo desiderio di diffondere il messaggio di Cristo a tutto il mondo. È stato il primo Papa a visitare i 5 continenti, guadagnandosi il nome di Papa Pellegrino. Con i suoi 10 viaggi internazionali aprì una nuova via che poi i successori continueranno, e continuò e chiuse il Concilio Vaticano II iniziato dal suo predecessore San Giovanni XXIII. Negli anni successivi si impegnò a mettere in pratica le conclusioni conciliari. Ebbene, il nuovo Beato lo preghiamo e con gioia. Gli chiediamo aiuto per le nostre famiglie, gli chiediamo sostegno e conforto per i nostri ammalati, gli chiediamo forza forza per la nostra fede, perché possiamo diventare davvero uomini di speranza, quegli uomini che danno non solo una mano, ma quegli uomini che danno il cuore, per aiutare questo mondo a recuperare dentro di sé un po' più di bene. Abbiamo un beato in più, forse è meglio dire abbiamo un amico in più che ci aiuta. Pace e bene a tutti.